Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina, oggi è 29 novembre 2006, io sono sempre Antonio Sofino, siamo sempre in onda, per modo di dire, dalle pagine web di apogeaonline.com. Iniziamo la segna stampa di oggi riprendendo, riallacciandoci al tema dominante della rassegna di ieri, ovvero conseguenze e reazioni all'iscrizione al registro degli indagati di Google Italia. Il caso è relativo al video di bullismo di quattro ragazzi della scuola Steiner di Torino caricato su Google Video e sul caso. La querela è partita verso Google Italia da Vividown, l'associazione che si è vista citata da uno di quattro ragazzi all'interno del video. Da questa sono scaturite tutta una serie di reazioni, non ultima quella di Fioroni, che ha parlato di un giro di vite su internet e ieri, appunto, nell'intervista ad Anna Masera evocava anche altre possibilità di filtri e censure preventive. In questo caso segnalo un articolo su Milano e Finanza a firma di Carlo Alberto Carnevale Maffè, è un'analisi che titola "Perché è pericolosa quella perquisizione a Google", così interpreta le reazioni. Diventa preoccupante se politici di entrambi gli schieramenti, fiutando la pista maleodorante della demagogia, si premurano di proporre norme di ulteriore censura preventiva, scrive Carnevale Maffè. Tali rigurgiti di autoritarismo, camuffati con le buone intenzioni di tutela dei minori, vanno fieramente contrastati su due fronti, quello giuridico e quello economico. Su quello giuridico si richiama la normativa, la direttiva comunitaria del 2000, 31 del 2000, recepita in Italia dal decreto legislativo 70/2003, più volte citata in questi giorni, che afferma che non c'è obbligo generale di sorveglianza preventiva a carico del fornitore di servizi internet. In questo caso il fornitore di servizi internet, quale è probabilmente Google, è difficile l'equiparazione con un soggetto a mezzo stampa. Google è stata in questo caso solerte nell'eliminare il video incriminato, probabilmente anche prima del provvedimento della magistratura, ma su questo aggiungo io, non è chiaro la dinamica degli eventi. Dal punto di vista economico, l'ipotesi di estendere a internet la normativa sulla stampa, come proposto al ministro Fioroni, creerebbe in Italia un forte disincentivo all'investimento e allo sviluppo di servizi basati sui cosiddetti user generated contents, ovvero i contenuti sviluppati dagli utenti. Si tratta di un segmento di servizi in forte crescita in tutto il mondo, che ha generato casi di innovazione e di creazione di valori di grande importanza, come i recenti casi di acquisizione di YouTube e di MySpace hanno evidenziato. C'è probabilmente ancora un po' di confusione sulla natura del concorso in diffamazione per Google, se è davvero richiesta l'equiparazione con la normativa sulla stampa, oppure se si parla di fornitura di accesso su internet, di fatto che appunto Carlo Alberto Carnevale Maffè fa anche notare come un'eventuale decisione potrebbe avere un effetto di freno verso lo sviluppo anche economico dei servizi di nuova generazione su internet. Passiamo solo apparentemente però a tutt'altro, perché segnaliamo un articolo di Stefano Rodotà sulla Repubblica che è in realtà una sintesi della conferenza inaugurale che Stefano Rodotà ha tenuto alla città di Parigi e che parla di diritti fondamentali, globalizzazione e tecnologia. Il titolo dell'articolo su Repubblica: abbiamo tutti un doppio corpo. Vediamo di segnalare alcuni passaggi significativi della riflessione di Stefano Rodotà, soprattutto per quanto riguarda appunto i diritti fondamentali della persona in un mondo digitale e in un contesto globalizzato. La tesi di Stefano Rodotà è che questi due movimenti apparentemente contraddittori, ovvero la globalizzazione che allarga la scena sulla quale condurre la lotta per diritto e l'innovazione scientifica e tecnologica che allunga il catalogo dei diritti anche, diciamo, in un corpo che non è quello fisico ma è digitale e si nutre di tutti gli aspetti della vita anche su internet. Insomma, questi due movimenti apparentemente contraddittori rende necessario ripensare i diritti della persona, perché, scrive Rodotà, siamo di fronte ad una nuova idea integrale della persona che ne comprende le tre dimensioni: fisica, psichica, virtuale. Così conclude l'articolato ragionamento Stefano Rodotà. È proprio per quanto riguarda questa moltiplicazione delle dimensioni della persona e dei diritti da essa esatti, torna il bisogno di punti fermi, di riferimento solidi, di una rinnovata attenzione per dignità, libertà, eguaglianza, solidarietà nel tempo della tecnica e del mondo globale. Passiamo quindi a un piccolo cluster tematico sui videogame. Segnalo due articoli su questi. Il primo riguarda lo scontro in Europa sui videogames. Sono vari riferimenti sui giornali. Segnalo però un'analisi di Maria Maggiore sulla Stampa che titola "L'Europa si spacca sui videogames". Il sottotitolo recita: la commissaria Reding contro la proposta Frattini, niente controlli antiviolenza. Il riferimento è alla polemica generata dall'uscita in Europa il 23 novembre di un videogioco, Rule of Rose, cui Panorama dedicò qualche settimana fa una storia di copertina, segnalandone appunto i contenuti violenti. Franco Frattini, vicepresidente della Commissione europea, aveva inviato una lettera ai ministri della giustizia europei perché aprissero subito un dibattito con lo scopo di vietare la vendita ai minorenni di certi videogiochi violenti. Ha risposto la lussemburghese Viviane Reding, commissaria europea per l'informazione, che non ha gradito l'interventismo di Frattini sulla delicata questione del videogioco violento. Il 17 novembre la Reding, leggo dall'articolo di Maria Maggiore, prende carta e penna e scrive al collega rimproverandolo prima di tutto di non averla informato della sua iniziativa. La Reding dice di condividere la necessità di una regolamentazione della materia, anche se la responsabilità di quello che arriva ai nostri figli deve essere divisa tra l'industria e i genitori. La Reding ha concluso la sua missiva a Frattini con il suo verbo liberale: d'accordo per mettere dei paletti, ma non si possono censurare i contenuti, in linea con gli orientamenti della Commissione volti a bilanciare il rispetto della dignità umana con il fondamentale diritto della libertà di espressione. Intanto Rule of Rose è stato vietato in Inghilterra e la Francia sta meditando su come limitarne la distribuzione. Insomma, ancora la questione è tutt'altro che chiusa. Chiudiamo appunto con un altro punto di vista, chiedo scusa per il gioco di parole, con un altro punto di vista sui videogames, su questo articolato spesso presente, sempre verde tema che riempie le pagine dei giornali, e in questo caso trovo un articolo sulla Stampa nell'inserto Tutto Scienze. Trovo un articolo di Ivan Fulco dal titolo "In vacanza nel cyberspazio". Il sottotitolo recita: creata da due italiani la prima agenzia di viaggi dedicata ai mondi virtuali. Le mete sono una trentina, dall'antico Egitto all'universo di Matrix, e il servizio è gratuito. Così inizia l'articolo di Ivan Fulco: la prossima vacanza potremmo farla una sera in un'ora o due senza muoverci da casa. E stiamo parlando di cyberturismo. Sim Travels è la prima agenzia di viaggi dedicata ai mondi virtuali. Creata da Mario Gerosa e Matteo Esposito, questo piccolo esperimento della rete è il primo punto di incontro tra turisti e guide del non reale. Un'agenzia permette ai videogiocatori, ai semplici curiosi, di viaggiare negli universi persistenti dei Morpg, i giochi di massa online in cui entrare attraverso internet e nei quali milioni di persone vivono una vita parallela. Sim Travels, spiega Esposito, funziona come un social network, un hub in cui giocatori esperti e amanti del gioco di ruolo vestono i panni di guida sintetica per condurre curiosi e novizi alla scoperta di nuovi mondi. Si va dagli universi stile fantasy tipo World of Warcraft o EverQuest a quelli futuribili tipo Entropia Universe oppure Second Life, Virtual Social World. Insomma, visto che esistono, il servizio peraltro è gratuito e funziona come un social network, insomma, visto che si stanno evolvendo e diffondendo mondi virtuali, allora in effetti probabilmente serviranno anche un po' di guide che lo facciano conoscere ai nuovi arrivati. Bene, questa era comunque l'ultima segnalazione. Io vi auguro una giornata di turismo vero o virtuale. L'appuntamento è a domani.